Nelle ultime settimane, Mautino, ci siamo occupati più di una volta di una fondazione che ha dato una consulenza al Ministero della Salute. Vi ricorderete, c'era stato tutto il caso delle proteste di Coldiretti nei confronti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. C'era questo documento in ballo che poi era stato messo sul sito del Ministero, levato, rimesso, eccetera. E gli esperti poi che erano stati consultati dal Ministero facevano tutti parte di questa fondazione che poi è anche legata a Coldiretti. E noi una delle ultime puntate eravamo anche detti, ma probabilisticamente quanto è possibile che vengano proprio scelti fra tantissimi scienziati quelli che fanno parte di quella fondazione?
È già un bel caso, no? Dicevamo, e quindi avevamo chiesto a dei fisici, matematici, statistici in ascolto di aiutarci a fare il calcolo delle probabilità, e ci ha scritto Lorenzo, che attenzione, si è messo lì e ci ha mandato una mail molto lunga che cerchiamo di riassumere, dicendo: assumiamo che tutti i 20 membri di questo comitato scientifico della Fondazione Aletheia posseggano le competenze necessarie per pronunciarsi, assumiamo che la comunità scientifica di riferimento sia fatta da 2000 scienziati. Supponiamo che per una procedura di selezione imparziale ogni scienziato abbia la stessa probabilità di partecipare al comitato e quindi, secondo il calcolo combinatorio, la probabilità che 5 persone estratte in maniera imparziale dal gruppo dei 2000 appartengano tutte a questo sottogruppo di Aletheia è dunque data da, e qui segue una formula lunghissima che non sappiamo neanche leggere, fatta di punti esclamativi, parentesi e cose varie, e il risultato è una probabilità su 17 miliardi.
Ecco, insomma, quindi un pochino di più di quanti sono gli abitanti del pianeta.
Sì.
Quindi potremmo quasi dire che è una singolarità come quella dei buchi neri. Forse questa storia assomiglia un po' anche a un buco nero, ma vabbè, probabilmente dovremo darvi altri aggiornamenti in futuro. Adesso però, Mautino, c'è da fare la puntata.
Eh sì, intanto oggi ci occupiamo di quante TAC sono troppe TAC e di batterie elettriche gigantesche. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nei giorni scorsi c'è stata un po' di preoccupazione per la notizia di un nuovo studio che attribuirebbe a un esame diagnostico che è molto noto, la TAC, una quota del 5% dei nuovi tumori. Proprio nelle prime righe dello studio si legge che i 93 milioni di TAC eseguite negli Stati Uniti su 62 milioni di pazienti nel 2023 provocheranno in futuro circa 103.000 nuovi tumori.
Sono ovviamente dei numeri impressionanti e non stupisce che poi generino dell'ansia. Abbiamo fatto un giro nei commenti sui social degli articoli che se ne occupavano, che ne parlavano, e come spesso succede c'era anche della rabbia, no? Per esempio qualcuno ha scritto: cosa posso fare io che devo fare la TAC tutti gli anni? Oppure: ci dite di fare prevenzione e poi scopriamo che la prevenzione è cancerogena. È un bel problema, Mautino.
Eh sì, qualcuno di voi ci ha anche scritto per chiederci di parlarne, e quindi partiamo col dire che lo studio è di quelli ben fatti, solidi, come si dice quando si deve dire che una ricerca ha delle buone basi e porta anche delle prove convincenti. È stato pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine da un gruppo di ricerca delle Università della California. È leggibile anche senza essere abbonati alla rivista, e quindi vi lasciamo anche il link in descrizione. Ogni tanto andare a vedere come sono fatti gli studi può anche essere interessante.
Eh sì, anche perché poi nelle descrizioni mettiamo sempre le fonti che utilizziamo per le cose che vi raccontiamo. Allora, i ricercatori in questo caso sono partiti da una domanda ben precisa, e cioè: quanti futuri tumori potrebbero verificarsi a causa dell'esposizione alle radiazioni degli esami annuali di tomografia computerizzata negli Stati Uniti? Tomografia computerizzata sarebbe poi la TAC. È una domanda che nasce dall'aumento di prescrizioni che vengono fatte per questo tipo di esame negli ultimi anni, e gli autori scrivono che l'uso della TAC è oggi superiore del 30% rispetto al 2007 a causa dell'aumento delle tecniche di imaging di basso valore e potenzialmente non necessarie.
La TAC è un esame radiologico che sfrutta i raggi X per vedere quello che succede dentro al corpo. I primi modelli effettuavano delle scansioni perpendicolari alla lunghezza del corpo, come se fosse un po' tagliato a fette, da cui la A di TAC, che sta per assiale, quindi lungo l'asse. I modelli attuali sono un po' più evoluti e di fatto l'elemento che emette i raggi X ruota attorno alla persona che sta sdraiata su un lettino, ottenendo così delle immagini finali che sono tridimensionali. i raggi X finiscono alla fine, dopo essere passati attraverso la persona, su un rivelatore. La C di TAC sta per computerizzata, perché poi tutti questi dati sono elaborati da un computer che produce le immagini finali, quelle che vede il medico o che vediamo anche noi se abbiamo accesso alle immagini.
I raggi X sono radiazioni ionizzanti, ci servono perché penetrano in profondità e quindi possono farci vedere quello che c'è dentro a un corpo senza doverlo aprire ovviamente, però sono anche abbastanza pericolosi e quindi devono essere maneggiati con cautela, come si dice in questi casi. Possono infatti fare dei danni veri a seconda delle dosi, fino a provocare anche la morte dell'individuo. Ovviamente le dosi che vengono utilizzate in ambito diagnostico sono pensate per provocare il minor danno possibile, però l'esposizione comunque c'è ed è il motivo per cui gli operatori si proteggono con dei grembiuli e altri indumenti schermanti a base di piombo. Probabilmente li avrete visti se avete fatto questi tipi di esami.
Da questo punto di vista lo studio non rappresenta una novità sconvolgente, insomma, che gli esami diagnostici che prevedono di esporsi a delle radiazioni espongano a un rischio è una cosa nota e dovrebbe essere anche comunicata dai medici che li prescrivono. Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, per esempio, leggiamo che la TAC non deve essere considerato uno strumento da utilizzare come check-up periodico, quindi da non fare alla leggera, in assenza di un'indicazione precisa del medico, perché, scrive sempre l'Istituto Superiore di Sanità, la dose di radiazioni emesse dalla macchina può essere in certi casi discretamente alta. È inoltre necessaria una certa prudenza, soprattutto nei bambini e nelle donne in età fertile.
E veniamo allo studio appena pubblicato, che ha però avuto il pregio di descrivere in maniera dettagliata i rischi specifici per le diverse fasce di età, per genere e anche per organo, con un lavoro davvero enorme di analisi dei dati, dimostrando che, sebbene le TAC siano spesso salvavita e quindi essenziali per fare le diagnosi, presentano un rischio che è potenziale, piccolo, ma comunque reale, soprattutto se utilizzate ripetutamente, questo sia in pazienti più giovani o quando non sono clinicamente necessarie.
Lo studio però presenta una previsione, uno scenario, non si tratta di dati reali, non hanno misurato quanti tumori sono effettivamente provocati dalle radiazioni delle TAC, hanno stimato il rischio a partire dalle informazioni che si hanno sugli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che arrivano poi sostanzialmente dagli studi fatti sui sopravvissuti o alle bombe atomiche giapponesi oppure alle popolazioni irradiate attraverso esposizioni mediche, professionali oppure di incidenti.
Lo studio quindi ci aiuta a dare un valore un po' più preciso a un rischio che in effetti conoscevamo già, e gli autori poi si sono lasciati, possiamo dire, un po' andare nella discussione dello studio, perdendo forse un poco del rigore che invece caratterizza la parte sperimentale e con i dati, e sono arrivati ad associare il rischio da TAC a rischi come l'assunzione di alcol oppure il sovrappeso, per il quale invece le dimostrazioni di causa ed effetto sulla popolazione ci sono e sono misurate anche più facilmente.
Alcuni esperti coinvolti dal Science Media Center inglese, del quale ogni tanto vi parliamo, hanno commentato lo studio dicendo che è molto utile e anche interessante per la comunità medica, però hanno criticato un po' i modi di diffusione e si sono detti preoccupati per le conseguenze che un racconto non mediato e forse anche non meditato potrebbe avere.
E il Science Media Center, ve lo ricordiamo, ne parliamo appunto ogni tanto, è un servizio pensato per i giornalisti e propone dei commenti tempestivi di esperti alle notizie scientifiche che suscitano più clamore. Vi lasciamo anche il link in descrizione se volete andare a spulciarlo. Di solito appena vedete uno studio un po' strano raccontato sui giornali, c'è subito il commento di qualcuno su questo sito che vi può aiutare a capire meglio.
Proviamo quindi a mettere tutti questi risultati nel contesto delle attività mediche, quindi di azioni che comportano dei rischi. Il rischio, lo ripetiamo spesso, però è definito come una situazione che comporta l'esposizione a un pericolo oppure la possibilità che accada qualcosa di spiacevole. Quindi, a differenza del pericolo che è assoluto, il rischio dipende dal contesto.
Eh sì, e quindi il rischio dei pazienti che sono sani, che si espongono alle radiazioni di una TAC senza un motivo preciso, è ovviamente diverso rispetto al rischio dei pazienti malati che invece si espongono alle radiazioni di una TAC per risolvere un dubbio diagnostico o magari monitorare l'andamento di una certa terapia. La differenza fra questi due casi è che in uno, quello dei pazienti malati, la TAC porta un beneficio che compensa ovviamente il rischio. Per i pazienti sani il beneficio non c'è, quindi ci sono soltanto i rischi di fare quell'esame.
Per cui quella persona arrabbiata nei commenti che diceva che deve fare una TAC all'anno ha in realtà un motivo per farla, che dipenderà da una qualche malattia che giustifica quindi il rischio, che ricordiamo è minimo, dovuto all'esposizione alle radiazioni.
C'era però un altro commento arrabbiato che parlava di prevenzione. E allora qui dobbiamo fare una piccola divagazione. Quindi useremo un esempio pratico che riguarda proprio Beatrice Mautino, che sta partecipando a un trial clinico. E possiamo anche dire che forse è il primo trial clinico che vede coinvolto direttamente uno dei due conduttori di Ci vuole una scienza.
Sì, ecco, adesso magari anche un po' meno, quindi non immaginatevi chissà che cosa. Si parla di uno studio che si chiama MIS del Ministero della Salute, che è stato attivato in Piemonte, in Emilia Romagna e in Toscana sulle donne tra i 45 e i 49 anni, e io purtroppo faccio parte di questa coorte, come si dice, purtroppo ovviamente per l'età, non per lo studio, sono anzi molto contenta di partecipare. Il contesto è lo screening per il tumore al seno, che si fa con la mammografia, che come per la TAC funziona con i raggi X. Il controllo mammografico è raccomandato a livello internazionale a partire dai 50 anni con una frequenza biennale. Alcune regioni, tra cui il Piemonte, hanno però anche allargato l'offerta alle over 45, quindi in quegli anni tra i 45 e i 50.
E proprio nel periodo 45-49 anni, quindi quello in cui ricade Mautino, le raccomandazioni non sono così chiare. Le linee guida europee infatti raccomandano un intervallo di 2 o 3 anni, sottolineando però che sono necessari nuovi studi per comprendere bene il rapporto fra rischi e benefici di fare questi esami così di frequente. Il miglior intervallo di screening è infatti quello che garantisce il massimo dei benefici con il minimo dei rischi, per riallacciarci a cosa dicevamo prima. Quindi controlli troppo frequenti possono aumentare gli effetti negativi della mammografia, mentre controlli troppo distanziati possono diminuirne l'efficacia nel vedere se c'è qualcosa che non va.
Lo studio serve proprio a capire che cosa è meglio fare, quindi ogni quanto fare le mammografie, per cui avendo io i requisiti anagrafici sono stata convocata dal programma di screening della Regione Piemonte proprio per una mammografia, e all'accettazione mi hanno chiesto se volessi partecipare a questo studio clinico. Mi hanno spiegato che nel caso avessi accettato sarei stata assegnata in maniera casuale a uno dei due gruppi previsti, quello di chi fa la mammografia ogni anno e quello di chi la fa ogni 2 fino ai 50 anni, dove poi insomma si ritorna al programma normale di screening.
E visto che ci occupiamo spesso di come le istituzioni comunicano poi con i cittadini, soprattutto in ambito di salute, in questo caso la comunicazione com'è stata?
Devo dire è molto efficace, mi hanno spiegato tutto, c'era una persona addetta che aveva dei volantini che mi ha anche lasciato, dove c'erano tutte le cose scritte, spiegate come funzionava lo studio, quanto durava il reclutamento, gli effetti attesi in un caso oppure nell'altro, insomma, quindi devo dire di sì. Tant'è che ho accettato.
Ecco, vedi, questo ovviamente, ricordiamolo, succedeva nella regione Piemonte dove vive Mautino, però come vi diciamo spesso lo spezzettamento del Servizio Sanitario Nazionale in 20 servizi sanitari regionali fa poi sì che ci siano molte differenze nelle procedure e nell'offerta stessa, anche nel modo magari in cui viene comunicata.
Esatto, io appunto come dicevo ho accettato, qualche settimana dopo poi insieme agli esiti della mammografia, che fortunatamente andava tutto bene, mi è arrivata anche una lettera che mi comunicava che ero stata messa nel gruppo dei 2 anni, mi è stato spiegato proprio in questa lettera che in questo modo avrei avuto una riduzione dei rischi della mammografia a fronte però di un'eventuale diagnosi meno precoce. Chi è finito nel gruppo dei controlli annuali ha ricevuto una lettera analoga nella quale si spiega che quello permette una diagnosi più precoce, ma anche ovviamente dei maggiori rischi.
E a proposito di comunicazione, quando si parla poi di screening si sottolineano sempre giustamente anche gli aspetti positivi legati alla diagnosi precoce. Si parla un po' impropriamente però di prevenzione, anche se l'obiettivo di uno screening non è prevenire la formazione di un tumore, anche perché non potrebbe, ma individuarlo precocemente. La prevenzione, quella vera, si fa poi in altri modi, prevalentemente con lo stile di vita, come nel caso del tumore alla cervice dell'utero, con la vaccinazione anti-HPV. Se quindi andiamo poi nello specifico, i programmi di screening si sono dimostrati efficaci nella diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, e quindi la loro attivazione è sostenuta sia a livello nazionale che internazionale.
Una questione importante che si tende appunto, come dicevamo, a sottolineare poco sono gli aspetti negativi. Ha un senso pratico, ovviamente, visto che l'obiettivo delle autorità sanitarie è far sì che le persone aderiscano a questi programmi, però il rischio è di far passare l'idea che questi esami abbiano solo aspetti positivi, e quindi da un lato ci si stupisce quando si scopre che non è così e dall'altro magari ci si attiva individualmente per farne di più e magari anche per fare esami di altri tipi di tumori. Il marketing marketing sanitario, quello magari degli ospedali, degli ambulatori privati e anche l'offerta assicurativa magari associata al welfare aziendale, spesso alimentano, no, questo approccio invogliando a fare più esami, perché così si fa prevenzione, come diceva quella persona nel commento.
E qui possiamo permetterci anche di fare un discorso un po' più complesso, che permette di capire perché a livello di popolazione non si raccomandino esami a tappeto per tutti i tipi di tumori da ripetere ogni 6 mesi, come si fa invece magari per chi un tumore ce l'ha già e quindi deve monitorare la sua situazione. Le autorità soppesano i benefici e i rischi, e se questi ultimi superano i benefici, allora la raccomandazione non c'è oppure cambia, no? L'esempio del trial clinico a cui sta partecipando Mautino va proprio in quella direzione.
Però abbiamo parlato di effetti negativi, ma quali possono essere gli effetti negativi di un esame? Oltre ovviamente all'esposizione, seppur bassa, come dicevamo, alle radiazioni, per quegli esami ovviamente che le prevedono, l'effetto negativo più frequente è dato dai risultati cosiddetti falsi positivi, quindi dei sospetti che non sono confermati poi dagli accertamenti successivi. I sospetti generano un aumento di costi proprio per fare questi accertamenti, ma anche una certa ansia. Facendo proprio un esempio pratico legato alle mammografie, su 100 persone che fanno una mammografia, 5 vengono richiamate per fare degli accertamenti, ma solo una di queste avrà davvero un tumore, quindi 4 sono state richiamate, hanno vissuto magari delle settimane nell'ansia, hanno fatto degli esami, quindi spendendo dei soldi per poi essere sollevate dopo, però intanto tutto quel periodo c'è stato. L'obiettivo degli studi clinici sulla frequenza, come quello appunto a cui sto partecipando io, è quello di abbassare il numero di questi richiami per accertamenti senza perdersi per strada quella persona che invece il tumore ce l'ha davvero.
E poi c'è un altro effetto negativo che è difficilissimo da spiegare e accettare, ed è quello che chiamiamo sovradiagnosi, cioè la rilevazione di una forma di tumore che non avrebbe mai dato segni se non fosse stata individuata, però essendo stata trovata invece non può non essere trattata, portando quindi a un sovratrattamento. E abbiamo l'idea che eliminare un tumore sia sempre la cosa migliore da fare, no? Ovviamente, così ti levi il problema. Spesso lo è, ma non sempre. Ci sono tumori che si sviluppano molto lentamente e che hanno un basso grado di invasività o che possono essere distrutti dal sistema immunitario per conto suo. Trattarli con le terapie classiche antitumorali significa sottoporre le persone a numerosi effetti collaterali a fronte di un beneficio che poi tutto sommato non c'è. Il problema è che non si può sapere prima che cosa fare.
Questi esempi li abbiamo fatti non tanto per spaventarvi o per invitarvi a non partecipare ai programmi di screening, anzi, vi lasciamo in descrizione alcuni link utili, vi invitiamo, se non l'avete già fatto ovviamente, ad andare a vedere sul sito della vostra regione quali sono i programmi attivi. Il punto però è che per i programmi ufficiali si è deciso di procedere con certe tempistiche, rivolte a certe fasce magari di età, eccetera, perché i benefici complessivi sono superiori ai rischi. Però quando invece si fa di testa propria oppure si aderisce a qualche invito da parte, per esempio appunto, di un'assicurazione, un ambulatorio privato a fare dei controlli, è difficile fare questi ragionamenti. Tendiamo a pensare che più controlli è meglio che meno controlli, però non è sempre così, e gli epidemiologi, quindi i medici che si occupano di studiare le malattie a livello di popolazione, sono lì apposta per fare questi conti.
Bueno, hasta ahora hay poca información. Lo que sí sabemos es que en algunos puntos del país está habiendo problemas.
Un gran apagón del que aún se desconocen las causas dejó este lunes sin suministro eléctrico a España, Portugal y algunas zonas del sur de Francia, afectando al transporte público y a servicios esenciales.
Após horas de caos debido a un apagón esta segunda-feira, a energía eléctrica voltó a ser establecida en partes de Portugal.
Apagón e apagao. Chi l'avrebbe mai detto, Mautino?
sì, che a differenza nostra, in Spagna e Portogallo hanno una loro parola per dire blackout.
Sì, e poi diciamo soprattutto che praticamente 2 intere nazioni sono rimaste senza energia elettrica per più di 10 ore, che è una cosa abbastanza impressionante, no?
Abbiamo iniziato questo blocco con alcuni telegiornali spagnoli e portoghesi che davano la notizia del blackout di lunedì, di cui si è parlato molto, sia per i suoi effetti, sia per le cause e anche per le eventuali responsabilità. Il governo spagnolo ha annunciato delle riforme nel settore energetico, se l'è anche presa un po' con gli operatori dell'energia elettrica del paese. Ovviamente ci sono state polemiche sulla gestione dell'emergenza e sui rischi che ha comportato.
Non era ovviamente solo un problema di mancanza di elettricità in casa per avere internet oppure caricare lo smartphone, ma anche di gestione delle emergenze sanitarie e della possibilità per gli ospedali, per esempio, di continuare a funzionare utilizzando i loro generatori. Quando manca la corrente per così tanto tempo, i problemi ci sono eccome.
Già, ma al di là delle polemiche, il blackout in Spagna e in Portogallo ci ha ricordato quanto la nostra esistenza sia dipendente dall'energia elettrica e soprattutto da chi la produce e ce la fornisce.
In effetti senza energia elettrica non ci sarebbe nemmeno, ci vuole una scienza, no? Quindi forse dovremmo fare come i menestrelli di piazza in piazza come nel Medioevo.
Beh, ci vuole una scienza in piazza, un nuovo format, ma io lo farei, magari piace anche al nostro pubblico, che dici?
Piazza per piazza, casa per casa, chissà. Il fatto è che ovviamente le reti elettriche funzionano quasi sempre al loro limite perché non sarebbe pratico o economico fare diversamente, no? Nel tempo sono diventate sempre più complesse, interconnesse e funzionano quasi sempre vicine a quello che è il loro punto critico, cioè intorno alla soglia che determina il passaggio dal pieno funzionamento all'interruzione dei servizi, se poi qualcosa va storto, e quindi a quel punto arrivano anche i blackout. In condizioni normali l'uso della rete elettrica è tale da essere lontano a sufficienza dal punto critico e quindi rende gestibile qualsiasi imprevisto, come per esempio, che so, un albero che cade su un elettrodotto oppure un trasformatore che ti va in avaria e non fa più funzionare un pezzo della rete. Si rompe qualcosa localmente, c'è la possibilità di sistemarlo senza che ci siano ripercussioni ovviamente poi su tutta la rete.
Se però la rete elettrica sta lavorando al massimo della sua capacità perché c'è un'alta richiesta di energia, pensate in alcuni periodi di caldo estivo con milioni di condizionatori accesi, allora ci si avvicina moltissimo al punto critico e in queste condizioni bastano proprio dei piccoli intoppi a livello locale per causare un blocco generalizzato della rete, con il conseguente blackout diffuso, come abbiamo visto proprio a inizio settimana in Spagna e in Portogallo. Per approfondire questi aspetti vi lasciamo in descrizione l'articolo "Le reti elettriche vivono pericolosamente", pubblicato martedì scorso sul Post. Noi vogliamo invece soffermarci sulle possibilità che si stanno aprendo per immagazzinare l'energia elettrica in modo poi da usarla quando la domanda è più alta, un po' come i power bank.
Eh sì, la fregatura nel produrre energia elettrica è che la devi praticamente usare tutta subito, altrimenti te ne perdi dei pezzi per strada sostanzialmente, e devi quindi fare attenzione a quanta ne metti nella rete elettrica per mantenere il giusto equilibrio rispetto alla domanda. Questa cosa avviene pressoché istantaneamente e fare previsioni il più corrette possibili poi è anche molto importante per ridurre il rischio di avere dei disservizi. A pensarci è quasi incredibile, no? Che ogni volta che accendiamo l'interruttore della luce si accenda la lampadina, cioè succede tutte le volte, sempre, no? Pensate alle centrali elettriche, ai trasformatori, ai tralicci, ai cavi sotterranei, le cabine di distribuzione e derivazione, i fili che arrivano fino in casa e tacchete fanno accendere la lampadina, cioè fa un po' girare la testa, no? Possiamo anche dire che forse una delle cose che ci è venuta meglio nell'ultimo secolo, e ogni tanto dai, fa anche bene dirsi quanto siamo stati bravi a fare qualcosa.
Tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare tutti gli elettricisti abbonati e abbonate in ascolto.
Ah, certamente, ma torniamo al problema di immagazzinare l'energia. Ci sono dei momenti della giornata in cui la domanda è molto alta e non solo non riusciamo a metterne da parte, ma ne abbiamo bisogno di altra anche per rispondere a quella richiesta così alta. In altri momenti invece i consumi sono inferiori e quindi c'è la possibilità di conservare l'energia elettrica per quando ne serve di più, solo che come fai se scappa da tutte le parti?
Qualche sistema ovviamente c'è, nel corso del tempo se ne sono aggiunti altri che sono più o meno creativi. Uno dei più semplici, ammesso che poi ci sia qualcosa di semplice in tutto questo, consiste nello sfruttare al contrario il principio delle centrali idroelettriche.
Ah, che belle le centrali idroelettriche. Allora, normalmente una centrale idroelettrica funziona sfruttando l'acqua che, per gravità, scorre verso il basso all'interno di condutture forzate. Quest'acqua arriva nella centrale, fa muovere le turbine sono collegate a degli alternatori, questi producono energia elettrica che viene poi immessa nella rete. L'acqua proviene di solito da un bacino che è artificiale, quindi che è stato ottenuto costruendo una diga che ha sbarrato la strada a un fiume in una valle.
Questo momento sussidiario delle elementari Megnetti, accompagnato da un entusiasmo che neanche per i razzi.
Sussidiario, sono pur sempre figlio di una maestra, quindi ci
che salutiamo, anche. Che salutiamo mamma Megnetti.
Ora immaginate di avere energia elettrica in eccesso e quindi in quel momento non serve a nessuno. Che ve ne fate? Allora, vabbè, una cosa che potete fare è usare la centrale al contrario, quindi pompate l'acqua da valle a monte in modo da accumularla nel bacino artificiale. Quando vi servirà più energia potrete usare quell'acqua al solito modo per far muovere le turbine a valle col processo che abbiamo visto prima, e quindi in pratica avrete costruito una grande batteria d'acqua e nel farlo vi siete persi un po' di energia per strada, questo sì, però ne valsa comunque la pena, no? Hai costruito una bella batteria da poter utilizzare.
È un buon sistema, ma non si possono costruire dei bacini artificiali ovunque e costruire le dighe e il resto delle infrastrutture per farle funzionare è molto costoso, senza contare poi i costi di manutenzione. Nel tempo sono stati ideati quindi altri sistemi, però solo nell'ultima ventina d'anni si è arrivati a usare sempre di più la soluzione che può apparire più banale di tutte, cioè le batterie elettriche, le pile.
Ah, ecco cosa si poteva usare.
Sono di sicuro il modo più semplice, più veloce per accumulare dell'energia elettrica, per immetterla poi istantaneamente nella rete elettrica quando sale di molto la domanda, riducendo i tempi di attesa degli altri sistemi che richiedono comunque un minimo di programmazione. Il problema è che per molto tempo usare le batterie era costosissimo e la loro resa non era un granché.
Eh no, decisamente no, come ha anche raccontato di recente il sito vox.com. Negli ultimi anni ci sono stati degli importanti miglioramenti nel settore, soprattutto grazie alla forte riduzione dei costi per la produzione e l'installazione delle batterie. Pensate che nel 2008 negli Stati Uniti l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica a batterie aveva un costo intorno ai $3,000 per kilowattora, mentre ora si è scesi a $150-200, con grandi possibilità di risparmio poi anche nel resto delle attività di installazione stesso di queste centrali a batteria. I costi sono scesi così tanto perché il mercato delle batterie si è anche esteso enormemente, soprattutto grazie agli investimenti in Cina, dove si sono intraviste da subito le potenzialità di questo settore. Se c'è un posto dove queste potenzialità vengono viste, sono quasi sempre in Cina. Pensate che l'80% delle batterie agli ioni di litio vendute nel mondo proviene dalla Cina, e quella tecnologia è usata per le automobili elettriche, i nostri smartphone e gli impianti di immagazzinamento per le reti elettriche. Ovviamente cambiano le dimensioni, non è che ci sono tante batterie per smartphone all'interno degli impianti per le reti elettriche, però di base le tecnologie sono poi le stesse e i progressi nell'efficienza delle batterie si sono riflessi in ambiti anche poi molto diversi fra loro.
Negli Stati Uniti solo nel 2024 la capacità di immagazzinamento di energia elettrica con batterie è aumentata del 66% e ha raggiunto i 26 gigawattora. Gli aumenti di anno in anno sono stati comunque molto significativi a partire dal 2020, non solo grazie alla forte riduzione dei costi, ma anche grazie alla revisione di alcuni regolamenti federali che rendevano molto macchinoso il collegamento delle batterie alla rete elettrica. Inoltre alcuni stati hanno introdotto delle regole che vincolano i gestori dell'energia elettrica ad aumentare la capacità di immagazzinamento, cosa che ha orientato poi verso il ricorso alle batterie diventate meno costose di altri sistemi.
E in Europa invece siamo ancora un po' indietro, anche se iniziano a esserci diverse esperienze. In Italia negli anni scorsi Terna, che poi è la grande società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha avviato diversi progetti pilota proprio per lo stoccaggio di energia elettrica con le batterie. Alla fine dell'anno scorso, quindi nel 2024, Terna ha anche definito le regole per le aste con cui affiderà la costruzione degli impianti di immagazzinamento elettrochimici, che poi è una parola per dire a batteria, e anche per la costruzione però di nuovi sistemi di pompaggio idroelettrico, che è la tecnica di cui parlavamo all'inizio, che resta comunque affidabile. In altri paesi europei si sono seguiti oppure si stanno seguendo delle strade che sono simili, anche con incentivi, vincoli, eccetera, soprattutto per sfruttare al meglio poi la risorsa più importante che abbiamo, che sono le rinnovabili.
Con le pale eoliche puoi produrre energia elettrica quando c'è vento, sembra un'ovvietà, altrettanto puoi fare con i pannelli solari quando c'è il sole, solo che non sempre l'energia prodotta serve subito e quindi anche in questo caso i sistemi di immagazzinamento sono preziosi per conservare l'energia e usarla in un secondo momento, per esempio se è calato il vento oppure di notte quando il sole non c'è, poi in realtà c'è sempre il sole, ma ecco, diciamo
male,
che non irraggia i pannelli, questo ho dovuto dirlo perché già vedevo Megnetti tremare. In questo modo si può rendere più stabile la distribuzione dell'energia elettrica e si può anche ottimizzare l'impiego delle centrali che bruciano per esempio combustibili fossili e che devono essere usate quando non bastano l'eolico o il solare. Se si può mantenere il loro andamento costante sfruttando le batterie per i momenti di picco di richiesta dell'energia elettrica, queste centrali consumano complessivamente meno, quindi inquinano anche meno. Ovviamente l'obiettivo è poi sempre quello di doverle usare sempre meno.
Eh sì, e le batterie si sono già rivelate utili in casi di forte stress della rete elettrica, perché appunto con questo utilizzo, soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo degli esempi. Lo scorso anno, durante una forte ondata di calore in Texas, i sistemi a batteria hanno permesso di gestire l'aumento della domanda che era dovuto al maggior impiego dei condizionatori senza che si dovessero introdurre nello stato delle limitazioni ai consumi, come era invece avvenuto nel 2023. E in Texas i sistemi di accumulo a batteria sono aumentati del 4.100% tra il 2020 e il 2024, arrivando a 5,7 gigawattora. Quindi un bel aumento, sembra un po' quello dell'ingegner Cane, no? Mille.
Sì. Ovviamente le batterie da sole non sono la soluzione a tutti i problemi, non c'è mai la soluzione a tutti i problemi. Le batterie forniscono energia da 2 a 8 ore a seconda della loro capacità e quindi non possono coprire una domanda costante di giorni o di settimane. Col tempo le batterie inoltre tendono a degradarsi, quindi a perdere un po' della loro capacità diventando meno efficienti. Ci sono comunque delle tecniche che permettono di allungarne la durata e anche poi per riciclare i loro componenti.
E c'è poi la questione della forte dipendenza dalla Cina, che come abbiamo visto ha il controllo sulla maggior parte delle batterie e non è una cosa da poco, soprattutto poi in periodi di dazi, diciamo, pazzerelli come quelli che sono stati imposti negli ultimi periodi da Donald Trump. Il settore, almeno negli Stati Uniti, potrebbe svilupparsi più lentamente, sempre a causa di Trump, per esempio se si decidesse, come sembra, di ridurre i limiti alle emissioni inquinanti derivanti anche dalla produzione dell'energia elettrica.
Si parla spesso di transizione energetica, tirando in ballo i massimi sistemi, con discorsi anche molto teorici, lontani dalla pratica, ma in realtà la transizione energetica è questa cosa qui che vi abbiamo appena raccontato.
Sì, esatto, meglio ancora è un pezzo di questa cosa qui, no? Perché è un tema veramente enorme e gigantesco che vi raccontiamo spesso, non a caso.
E ve lo raccontiamo perché ci siamo dentro e condizionerà una parte importante del nostro futuro, forse con meno blackout.
Bene, Mautino, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Speriamo che nel frattempo non ci siano stati dei blackout che hanno interrotto l'ascolto di Ci vuole una scienza.
Vi ricordiamo che come sempre potete scriverci all'indirizzo email ciuoleunascienza@ilpost.it per mandarci suggerimenti, commenti, critiche, poche critiche, mi raccomando.
Oppure per raccontarci la vostra esperienza con il blackout se ci ascoltate dalla Spagna e il Portogallo. E noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!